Amiche, amici appassionati di ciclismo, buonasera da Davide Terrano e benvenuti alla nuova puntata di Spazio Talk, il podcast di Spazio Ciclismo in cui ogni settimana analizziamo e trattiamo tutti i principali argomenti di questo meraviglioso sport. Ci siamo nella settimana più attesa forse della stagione, la settimana che porta all'inizio del Tour de France di questa edizione, una settimana che è stata anticipata però come ormai di tradizione. Dai risultati dei campionati nazionali, delle prove su strada, a cronometro e linea di ogni nazione, e in particolare credo che il campionato italiano sia uno di quelli che ha riservato maggiori sorprese, perché ha visto sfidarsi tanti nomi nuovi, potremmo dire, per quanto riguarda il successo finale e il titolo italiano. Il nuovo campione italiano di ciclismo su strada è Filippo Zana, il corridore della Bardiani CSF che ha vinto nello sprint a 4 con Lorenzo Rota, Samuele Battistella e Andrea Piccolo, riuscendo quindi a ottenere quella che a 23 anni è il successo più importante della sua carriera, ma in un mese in cui aveva già conquistato la classifica generale all'Adriatica Ionica Race. Ulteriore conferma quindi delle grandi qualità di questo ragazzo che è al terzo anno da professionista, tutti con la Bardiani, e che forse adesso ha davvero fatto il salto di qualità. Ne abbiamo parlato però anche con lui, sentiamo che cosa ci ha detto Filippo Zana, sia sul successo dei campionati italiani, sia adesso sui suoi progetti per i prossimi mesi. Filippo Zana.
Credo ancora, cioè io ero andato così tanto per farlo e poi tornare con la maglia non ci avrei mai pensato, ecco. Quindi un'emozione indescrivibile e non ho ancora realizzato, ecco.
Quando è che hai iniziato a crederci? Quando hai capito che sarebbe potuta essere davvero la tua giornata?
No, non ho mai, cioè anche ai 500 dall'arrivo non pensavo di vincere, però poi lì in volata, non so, me la sono giocata, ho fatto la mia volata ed è andata bene.
Sulla carta pensavi di essere battuto da Battistella e da Rota, che
Sì,
comunque sono due veloci.
sicuramente, avevo già pensato, beh dai, oggi ottimo podio, così invece è arrivata la vittoria, non pensavo proprio.
Ti leggo, cioè, alcuni nomi insomma, dei vincitori recenti del campionato italiano sono Colbrelli che poi ha vinto l'Europeo, Nizzolo che poi ha vinto l'Europeo, Viviani, Nibali, Aru. Che effetto fa essere dopo di loro a livello cronologico nell'elenco dei vincitori di quella corsa?
È un bel effetto, diciamo, e spero di onorarla come hanno fatto loro. E so che sarà difficilissimo cioè, ho poca esperienza io, cioè loro avevano molto di più e ho questa maglia sulle spalle, quindi cercherò di onorarla meglio e sicuramente darò 120% per
Certo.
portarla in alto.
Ecco, un'altra grande differenza rispetto agli ultimi anni, quantomeno, è che effettivamente il campione nazionale italiano è un corridore molto più giovane di quelli a cui siamo abituati. Anche questo, in un certo senso, è forse un bel segnale per tutto il movimento che, lo saprai meglio di me, sicuramente, che sta aspettando, qualche nome nuovo, insomma, oltre ai soliti big, alcuni li abbiamo già citati, parlando dei campioni italiani. Senza metterti pressione e senza pensare di dover arrivare per forza a determinati livelli e risultati. Però ecco, immagino che ti faccia piacere poter potenzialmente essere uno degli italiani della nuova generazione che verrà fuori.
Ma sicuramente, dico che c'è ancora da lavorare tanto, ma tanto tanto, e siamo penso sulla strada giusta, però sì, bisogna apprezzare ancora molto e penso che italiani forti, giovani, ce ne siano tanti, e forse è solo questione di tempo, è passato un ciclo e ne sta iniziando un altro, penso, quindi è normale che adesso ci sia questo buco, però secondo me tra qualche anno ritorneremo ad altri livelli, quindi dai, spero di esserci anch'io tra questi e niente, lavoreremo tanto e cercheremo di dare sempre il massimo.
Ho visto una bellissima immagine di te che hai abbracciato e parlato con Visco alla fine della corsa. Che cosa vi siete detti? Vi eravate parlati anche prima della corsa?
Sì, ci siamo visti, poi ci sentiamo, anche perché il disco è stato mio compagno di squadra
Sì,
poco
certo.
tempo fa e gli avevo detto che dovevo vincere una gara per lui. E poi la sua prima gara da telecronista sono riuscito a vincerla, quindi non so, è stato bellissimo e ci siamo emozionati entrambi e niente, devo ringraziarlo per tutti i consigli che mi ha dato e anche grazie a lui sono riuscito a crescere ancora di più e spero di continuare a farlo.
Perfetto, sì. E quale sarà la prima corsa in cui vedremo questa maglia?
Io correrò ad agosto adesso in Repubblica Ceca,
Ok.
Saskatoon, dove
Sì.
mi sono scorso
Esatto,
invece.
quindi da campione di carica correrai.
Dai, speriamo di
Bene, bene, bene.
farmi.
E qui non fai Silvio perché davano.
No, no, adesso stacco un po'
Vabbè,
perché è da
giustamente.
inizio stagione che sono un po' tutta, quindi devo un attimo recuperare.
Certo. Però diciamo che questo mese di giugno è stato un mese di svolta per la tua carriera, si può dire.
Ma sicuramente, prima parte di stagione non ero soddisfatto e non riuscivo a trovare la condizione giusta. È arrivata dopo il giro e niente. L'Adriatica e poi il campionato italiano, sì. Mi hanno ripagato un po' di tutti i sacrifici e le sofferenze della prima parte di stagione e niente, spero di continuare così e niente. Adesso riposiamo e poi pensiamo a fare un'ottima seconda parte di stagione.
C'è qualche dedica e ringraziamento che vuoi fare per questo risultato che tanti corridori sognano sicuramente.
Ma dedico tutta la squadra, la ragazza, la famiglia, manager, preparatore, tutte le persone che mi sono amici, tutte le persone che in periodi in cui non riuscivo ad andare mi sono state vicine. Mi ha dato la carica per continuare, insomma.
Assolutamente. E infine, sai già poi anche il tuo programma dopo il Satska o...
No, perché essendo una professional
Sì, no, beh,
dobbiamo
certo.
tante gare, dobbiamo essere invitati. Quindi adesso penso che verso luglio, metà luglio arriveranno magari altri inviti e quindi da lì si capirà un po' meglio anche. Comunque ci saranno anche tutte le gare in Italia come media,
Certo.
perché quelle là che faremo sicuramente e poi le altre dobbiamo un attimo vedere in base agli inviti.
Do il benvenuto a questo nuovo episodio del nostro podcast al direttore di Spazio Ciclismo, il nostro ospite Leonardo Guidelfino. Buonasera Leonardo, questo bellissimo successo di Filippo Zana, senza anche in questo caso, come diciamo sempre per corridori così giovani che ottengono la vittoria fino a quel momento più importante della loro carriera, però direi che ci porta un Filippo Zana come possibile nome nuovo della nuova generazione di italiani da cui possiamo aspettarci qualcosa in futuro, da lui come anche da Battistella e Piccolo che si sono piazzati nei primi quattro, non cito Rota soltanto perché lui qualche piazzamento in più anche in corse World Tour e di grande importanza lo ha già ottenuto.
Ciao Davide, buonasera a te, buonasera a tutti i nostri ascoltatori. Filippo assolutamente è un corridore che era già molto promettente, aveva già dimostrato alcune cose interessanti. Ovviamente, insomma, questa vittoria gli dà quel salto di qualità, come dicevi prima, perché comunque sinora era in una fase crescente, però gli mancava forse, gli mancava chiaramente un successo di questo tipo, perché la vittoria dell'Adriatic Ionica Race era un preludio probabilmente a un possibile risultato di questo spessore. È un risultato che poi al di là del risultato stesso, comunque essere campione italiano, è il più giovane, credo, da quasi 20 anni a questa parte, credo dai tempi di Gasparotto, quindi insomma uno dei più giovani degli ultimi di questo nuovo secolo, quindi è un risultato importante anche in questo senso. Credo veramente che sia un corridore che poi mi ha sorpreso perché è più completo di quanto io me lo aspettassi, sinceramente, perché lo conoscevamo come buon scalatore, però anche in virtù di questa volata, insomma, comunque di uno sprint a ranghi molto ridotti, chiaramente erano solo in quattro, però non era semplice riuscire a trovare il giusto momento, la giusta quadratura e c'erano corridori comunque sulla carta più veloci di lui. Quindi è un corridore che sta dimostrando una completezza più importante ed è sicuramente insomma, un corridore classe 1999, quindi nel pieno di questa sua età evolutiva, lasciamo perdere i soliti paragoni con corridori di altre nazioni e che anche più giovani hanno ottenuto risultati più importanti, ma comunque insomma è un corridore che sta seguendo un buon percorso, ha già partecipato 3 volte al Giro d'Italia, quindi è un corridore che sta sviluppando si sta sviluppando, voglio dire, ha ottenuto alcuni piazzamenti, combatte, lotta, è un corridore ovvio, è inutile stare sempre a fare il discorso se ne andranno grandi campioni d'Italia chi ha, possiamo affidarci a Filippo Zana. Filippo Zana è un corridore della nuova generazione. Diamogli il tempo, ma sicuramente ha delle buone promesse e per essere un corridore molto valido, sicuramente.
Assolutamente sì, e lui stesso non deve fare l'errore, se così si può chiamare, in un ambiente comunque molto difficile, che hanno fatto altri corridori, non dico solo italiani, di lasciarsi scoraggiare se magari dopo un primo grande successo non sono seguiti poi altri risultati importanti. Ha sicuramente ancora tanti anni davanti a sé per crescere gradualmente e portare quella maglia, che è una maglia pesante, a 23 anni non sarà facilissimo a livello mentale, ma può essere davvero un trampolino di lancio se e soprattutto se sarà in grado di sfruttarlo appunto non per aggiungersi pressione, ma solo per avere più consapevolezza delle proprie qualità. Come detto, Filippo Zana è quindi il nuovo campione nazionale italiano, ma come detto anche la settimana ci porta direttamente all'interno dell'appuntamento più atteso della stagione ciclistica, il Tour de France, che scatta questo venerdì, il 1 luglio, da Copenaghen con una cronometro individuale di 13 km che assegnerà la prima maglia gialla, poi in Danimarca ci saranno altre due frazioni pianeggianti prima di tornare in Francia dopo il giorno di riposo di lunedì. Tante anche in questo caso le frazioni che potrebbero essere decisive, sicuramente molte hanno cerchiato già quella della Super Planche de Belleville, ma attenzione anche alla frazione da Lille ad Arenberg con qualche tratto di pavé. Nella seconda settimana tanti arrivi in salita interessanti, quella di Megève, le tappe col Col de Granon e l'Alpe d'Huez. Tra l'altro un po' particolare, Leonardo, la seconda settimana, nel senso che le tappe più dure sono all'inizio rispetto a quello che avevamo visto in altre edizioni, mentre poi quelle con arrivo a Saint-Étienne, a Mende e a Carcassonne sono poi verso il fine settimana tappe mosse con qualche difficoltà, qualche insidia, ma non così montane, insomma, come quelle d'inizio della seconda settimana. E poi le ultime battaglie in montagna nella terza e ultima settimana, con le arrivi a Foix, sulle Peyragudes e a Hautacam, prima dell'arrivo di Cahors, che a sua volta non dovrebbe, almeno sulla carta, riscrivere la classifica generale, almeno di sorprese, l'altra cronometro individuale con i 40 km dalla Capelle Marival a Rocamadour e poi infine la solita passerella sugli Champs-Élysées. Questa grandissima linea del percorso di questo Tour de France, come sempre, noi lo facciamo anche tramite gli articoli sul nostro sito Leonardo. Le tappe più importanti, probabilmente aggiungi qualcosa se mancava, le ho già individuate io. Quali possono essere invece le giornate un po' più insidiose, magari per il percorso, quelle in cui magari uno non si aspetta che succeda granché e poi si perde l'intero Tour de France o si vince l'intero Tour de France? Ho citato quella di Arenberg, ricordiamo tutti anche l'anno in cui Nibali vinse il Tour de France, insomma la tappa del pavé, ma ci sono sicuramente tante altre frazioni che possono riservare sorprese inattese.
Beh, è evidente, la tappa del pavé è quella che montagne a parte è la più temuta, e questo è evidente perché comunque è una giornata in cui chiaramente sappiamo che gli scalatori potrebbero andare in difficoltà, per cui non sarà semplice, ma questa, insomma, tra virgolette, è abbastanza scontata, lo sapevamo tutti. Allora, ovviamente, se volendo andare a cercare le tappe, quelle un po' più insidiose, quelle più particolari, sicuramente c'è già la seconda tappa in realtà, perché le tappe in Danimarca sono piuttosto complicate, non da un punto di vista altimetrico, questo è evidente, perché insomma c'è il prologo che è completamente piatto, però non è un prologo, è un cronometro, ma insomma, comunque sono 13 km, non pochissimi, ma neanche tantissimi, ci aspettiamo dei distacchi comunque anche a volte importanti, ma si sa. La seconda però, per esempio, c'è quel passaggio nel finale sul ponte, e lì si rischia tanto perché sono quasi 10 km, se non sbaglio, su quel ponte, e lì il vento che soffia, se c'è il vento nel modo sbagliato, si resta molto allungati, quindi sarà importante non farsi sorprendere. Non credo che si possano fare distacchi enormi solo sul ponte. Però la tappa è spesso molto vicina al mare, spesso molto vicina, quindi è sempre molto pericoloso, e così anche la giornata successiva, quindi in realtà la grande, che poi è anche un pochino più nervosa. Però queste 2 giornate in cui si passa abbastanza vicino al mare, ci potrebbe essere il vento, sono secondo me molto complicate. La quarta tappa è nervosa, ma non credo che succederà nulla. La prima tappa in Francia, la Dunkerque Calais, non credo che gli succederà moltissimo, anche se è una giornata nervosa in cui bisogna comunque fare attenzione, però difficilmente credo che si possa realmente fare una differenza a livello dei big. Poi, ovviamente, insomma, c'è appunto il pavé atteso, però la prima settimana per me è la più insidiosa per certi versi, perché anche la tappa poi che riparte da Binche, che arriva a Longwy, è lunga e ha un finale quasi da classica, con questi strappetti che si ripetono in continuazione. Non lo so, fare grandi stacchi sarà difficile, però non bisogna sottovalutarla, secondo me, perché è una giornata abbastanza complicata, e come lo sono in realtà anche le due giornate svizzere. Anche lì non grandissimi distacchi, però bisognerà starci attenti. La caratteristica di questo tour, secondo me, è proprio questa, infatti. Il fatto di avere sicuramente, come dicevi tu, tante tappe molto impegnative, l'elenco che hai fatto era abbastanza esaustivo, nel senso sono quelle le tappe di montagna, però in realtà accanto alle tappe di montagna sono molte quelle che secondo me in cui non bisogna farsi sorprendere. Perché paradossalmente invece sono poche quelle da volata semplice, quindi non dà molta tregua. Cioè, se si vuole cercare quasi ogni giorno di fare la differenza, di mettere in difficoltà gli avversari, o comunque anche se non mettere in difficoltà concreta, ma di forzarli, di costringerli a lavorare, soprattutto magari i corridori che non hanno una squadra fortissima in pianura, ecco lì che ci sono tante occasioni, secondo me, per provarci. E poi, ovviamente, tutto dipenderà da quanto la maglia gialla sarà forte rispetto ai suoi avversari. Però io mi aspetto un tour ancora più teso del solito, sinceramente.
Anche perché sarà una corsa molto difficile da interpretare appunto ogni giorno e con tante variabili anche a livello di strategie e di squadra. Sarà un Tour de France senza maglie di campione nazionale perché abbiamo parlato di Filippo Zana che è in Bardiani, squadra che come Pro Team non ha il diritto automatico di partecipare al Tour de France e che appunto non è tra le Pro Team invitate. A cronometro invece è tornato campione italiano Filippo Ganna che però indosserà chiaramente la maglia di campione del mondo di specialità, speriamo anche con buone possibilità di poter indossare non la maglia dell'Ineos Grenadier dopo la cronometro d'apertura di Copenaghen, anche se 13 km non è forse la distanza migliore per il nostro Ganna per cercare la maglia gialla. Detto questo, ecco, per quanto riguarda la classifica generale, prova a delineare quelle che potrebbero essere più o meno le gerarchie di partenza. E poi mi dici Leonardo cosa ne pensi, mi fai magari un tuo ordine gerarchico. Direi che Pogacar può essere considerato il favorito a tutti gli effetti con
Eh
la
sì.
coppia, sì, su questo andavamo abbastanza sicuri in effetti, con la coppia Jumbo-Visma forse dietro di lui, quindi Roglic e Vingegaard sulla carta dovrebbero lottare per cercare di togliere dal trono lo sloveno che ha vinto le ultime due edizioni. Metterei poi un gradino più sotto la Ineos e con le sue tre punte, quindi Martinez, Thomas e Yates, e anche qualche altro corridore che parte con il ruolo di outsider, ma che con le giuste condizioni potrebbe fare un po' quel salto di qualità. Penso soprattutto a Vlasov, che prima di contrarre il coronavirus al Giro di Svizzera stava andando davvero forte, e però ha il debutto al Tour de France, quindi non necessariamente riuscirà subito a trovare la quadra in una corsa così particolare. Penso a corridori in grande crescita come Ben O'Connor, per esempio, come David Goudou, o anche a un corridore come Enric Mas, che ha già fatto tanti piazzamenti nelle corse 3 settimane, qualche podio. Gli manca ancora però quello step in più per pensare di poter vincere il Tour de France. Sostanzialmente sono questi i nomi, perché abbiamo parlato in precedenza dell'IF, che può avere sicuramente qualche altra nuova sorpresa, però i vari Uran, Guerreiro, Chavez alla fine non è nella formazione, ma anche Lutsenko dell'Astana possono sì pensare di lottare per qualcosa, ma forse non di più per un piazzamento nei 5, magari per un podio alle giuste condizioni. Tra questi metterei, chiedo scusa, anche Caruso e magari Haig, che sono i due uomini su cui punta la Bahrain.
Ma le gerarchie sono sostanzialmente quelle. Io credo che l'aspetto più importante è chiaramente questo triangolo che parte con Pogačar, leader assoluto, completo della UAE Team Emirates. Subito dietro, come hai detto tu, anch'io ci metto la coppia Jumbo-Visma, quindi Pogačar e Vingegaard. E poi i tre della Ineos. Credo che insomma il vincitore difficilmente si scosterà da uno di questi sei, sinceramente. A livello forse probabilmente di coloro che possono cercare di mettere in difficoltà, sarei insomma interessato a vedere esattamente dove può arrivare Vlasov, perché perché comunque a questo punto credo sia un corridore che può cercare di sorprendere rispetto ad altri, però le gerarchie sono sostanzialmente queste, effettivamente. Interessante sarà vedere la coppia Bahrain che tu citavi alla fine, perché comunque alla fine entrambi vengono da un podio in un grande giro la passata stagione, quindi è evidente che sono corridori che sulle 3 settimane possono lasciare il segno. Quello che non so è come correranno, mentre in altre squadre sembrano le gerarchie sono abbastanza fluide, in alcuni casi nella loro non è ancora del tutto chiaro. Gli altri due nomi più interessanti secondo me sono Ben O'Connor, che è uscito molto molto bene dal Giro del Delfinato, corridore che ha tenuto in maniera molto, molto bene, tutto sommato, insomma la coppia Jumbo-Visma, forse l'unico che in qualche modo gli ha dato qualche grattacapo. E poi c'è Enric Mas, che è un corridore che quest'anno si è visto poco, complice molte cadute e tanta sfortuna. Però devo dire che dopo un inizio complicato ha dato prove di solidità negli ultimi anni nei grandi giri. Credo che negli ultimi 4 GT a cui ha partecipato ha concluso una volta sul podio, 3 volte nei primi 5 e una volta in sesta. Quindi voglio dire, la solidità c'è. Interessante, Pinot, Godu, Bardet, cosa possono fare? Soprattutto la coppia Godu-Pinot sono sulla carta forse una delle coppie più interessanti, più motivate. Però, come hai detto tu, Godù ancora non ha dato grandi certezze sulle 3 settimane e Pinot sappiamo tutti come sta, insomma, anche un po' alternandosi con gli umori. Difficilmente si esce da questi. Sicuramente, hai detto bene, Lutsenko, Uran, possono dire la loro, però non credo che possano arrivare magari a risultati migliori di quelli che hanno ottenuto negli ultimi anni. Quindi Lutsenko, magari una top 10, Uran, penso che, insomma, possa essere quello il risultato a cui può ambire, non molto di più. Ci sono però comunque tanti corridori interessanti in salita che possono comunque giocare un ruolo in qualche modo, vari Woods, Fuglsang, Mentias, non so se correrà sempre di rimessa come fa di suo solito, non so se potrà avere un vero e proprio ruolo, però comunque un corridore che può fare bene e poi c'è un Paules che ultimamente si è fatto vedere sempre di più.
Tanti nomi interessanti, tanti obiettivi in questo Tour de France. Sappiamo che per quanto la classifica generale ovviamente sia quello più ambito, anche vincere una tappa può sicuramente cambiare una carriera, una vita quantomeno professionale, ma non solo. E l'obiettivo di vincere una tappa o di far vincere una tappa al proprio capitano sarà quello di uno degli italiani impegnati in questa edizione del Tour de France, vale a dire Andrea Pasqualon, che è stato a sua volta autore di un ottimo mese di giugno in cui è stato protagonista con una vittoria in Belgio al circuito dei palloni e poi ha aiutato il proprio compagno Alexander Kristoff in volata al Giro di Svizzera, chiudendo poi quarto anche nella seconda tappa. Sentiamo allora che cosa ha detto Andrea Pasqualon, che sarà al suo quarto Tour de France, quinto Grand Tour in assoluto a 34 anni. Attenzione però, perché con le sue caratteristiche, alle giuste condizioni, nella giusta giornata, può davvero dire la sua.
Diciamo che sicuramente è un tour in cui potrò sicuramente anche dire la mia in alcune tappe, ma soprattutto sarò a fianco di Alexander Kristoff, il mio compito è quello di essere il suo ultimo uomo. E nulla, abbiamo una squadra forte, abbiamo una squadra che può combattere un po' in tutti i campi, sia in salita che in volata, che con vento e così via, e anche diciamo strappi, e quindi nulla, stiamo a vedere, insomma, siamo qui veramente con l'intenzione di portare a casa una vittoria di tappa.
E c'è qualche tappa in particolare per te, magari, che in cui se Alex non dovesse essere al 100% quel giorno, o comunque su un percorso un po' troppo duro per lui, pensi di poter avere qualche chance?
Ma sì, io ho visto che ho visto, insomma, ci sono 3-4 tappe che sono abbastanza date alle mie caratteristiche.
Sì.
Ho visto quella di Longwy, una tappa molto buona che posso, insomma, far bene. E poi, diciamo, ho visto che ci sono un paio di tappe anche nella seconda settimana dove sicuramente potrò dire la mia. Sicuramente le tappe di vera pianura, con l'arrivo di vera pianura, sarò a disposizione di Alexander Kristoff, ma qui bisogna capire anche un po' la situazione vento, situazione perché in Danimarca, come ben sappiamo, questo avvio di tour, diciamo che non sarà facile, non sarà facile, quindi sai, sicuramente si ritroverò nella situazione in cui Alexander non è lì con me, avrò probabilmente qualche più carta anche per giocarmi sulla testa, insomma, le tappe un po' più complicate, un po' più dure, avrò la possibilità insomma di sprintare, di fare la corsa e di fare la mia corsa.
Certo, tra l'altro arrivi dopo un mese di bei risultati, la vittoria in Belgio, il piazzamento di tappa al Giro di Svizzera, il giorno dopo quel piazzamento la bella volata che hai tirato a Christoph. Si può dire che è forse uno dei momenti di miglior forma della tua carriera, se non il migliore, cioè con gli anni migliori sempre di
Ma
più.
sì, io penso che con gli anni, sì, con gli anni, con le esperienze insomma, che ho maturato in questi anni, si vede bene insomma in questo momento, sicuramente è uno dei miei migliori anni, magari non a livello di vittorie, però bisogna anche vedere insomma le forze che sto correndo in questo ultimo periodo e sto facendo insomma delle corse tutte di alto livello, di alta qualità e quindi anche dei piazzamenti alla Parigi-Roubaix o piazzamenti come sono stati all'Amstel all'inizio di stagione con la Omloop e così insomma sono dei piazzamenti ottimi e soprattutto di corse di qualità e poi il lavoro facendo per la squadra, soprattutto che ho sempre fatto dall'inizio anno cercando insomma di portare Alexander Kristoff nelle migliori posizioni, penso che sia notato e penso un po' tutti l'abbiano notato, quindi mi dà anche fiducia anche in un futuro insomma di riuscire a continuare ancora la mia carriera e perché no, riuscire anche ad aumentare quel piccolo, boh, magari quel piccolo step che mi fa diventare davvero uno dei corridori molto molto buoni del gruppo.
Bene, Leonardo, con l'analisi di Pascalone sul suo Tour de France, su quello che può fare lui, quello che può fare la squadra, quello che può essere anche il percorso di crescita dell'Intermarché, che è cresciuta davvero tanto in questi anni, è arrivato il momento finale dei pronostici. Non ti chiederò il tuo nome per la vittoria finale del Tour de France, perché siamo molto d'accordo, insomma, su quello,
Sì,
sul nome che sarebbe da fare.
direi di sì.
Quindi ti chiederò invece chi ti aspetti che sarà la prima maglia gialla dopo la cronometro individuale di Copenaghen e chi invece potremmo trovare in maglia gialla, diciamo, dopo la Super Planche des Belles Filles, che sarà forse la prima cartina tornasole, se vogliamo, dei big della classifica generale, la prima grande tappa, ecco, quella di venerdì. E poi, ovviamente, un nome diverso da quelli dei favoriti, un nome a sorpresa, che può essere per Vittorio Tappo, per la classifica generale, questo però nell'arco dell'intero Tour de France.
Ma guarda, io voglio provare a sperare, ma sono abbastanza convinto che possa farcelo in Filippo Ganna come prima maglia gialla. È un obiettivo che ha ampiamente dichiarato, un obiettivo a cui può puntare realisticamente. Chiaramente c'è un grandissimo rivale come Wout van Aert, però credo che tutto sommato, insomma, Ganna ha le qualità per farcela. Quindi voglio mettere Filippo Ganna come prima maglia gialla, se lo meriterebbe assolutamente. Poi, guarda, credo che Geraint Thomas sia un corridore molto pericoloso perché è un corridore che sul pavé so fare bene, nella cronometro probabilmente farà bene e non so se a quel punto riusciranno a staccarlo. Certo, deve restare in piedi per tutta la settimana e arrivare fino in fondo, però a quel punto credo che Geraint Thomas sia un uomo interessante per poter andare a prendersi la maglia gialla dopo il primo arrivo in salita.
Perfetto, allora queste previsioni, beh, diciamo che su Filippo Ganna in realtà mi troveresti d'accordo, nel senso che 13 km così sembrano veramente perfetti per le sue caratteristiche. Attenzione a quelli che sono gli specialisti, perché anche un Roglic nelle migliori condizioni, secondo me, può cercare di fare qualcosa di importante. La Jumbo proverà, secondo me, a evitare di prendere subito la maglia gialla. Mi giocherei però Van Aert come prima maglia gialla, se, non potendo fare il gioco di gamme, diciamo. per quanto riguarda invece sulla Superplanche de Belfield, il discorso è sempre quello, credo che sarà uno tra Pogacar e Roglic a indossare la maglia. Forse alla UE converrebbe non avere subito la maglia, pur avendo una squadra forte, però in salita non così forte come i rivali della Jumbo. Quindi, in un modo o nell'altro, credo che toccherà a Roglic avere questo onore. La sorpresa mi piacerebbe che fosse Mattia Cattaneo già a partire dal cronometro d'apertura, ma poi anche con una bella vittoria nel corso di questo Tour de France. Ci è andato vicino l'anno scorso, se la meriterebbe davvero in questa edizione. Era l'ultima notizia che commentiamo, l'ultimo pronostico in realtà di questa puntata di Spazio Talk, il podcast di Spazio Ciclismo. Vi ricordiamo ovviamente che potete avere tutte le notizie sul mondo del ciclismo quotidianamente sul nostro sito Spazio Ciclismo e sulla nostra applicazione, nella quale vi racconteremo anche ovviamente tutte le tappe del Tour de France, a partire dal tratto di trasferimento verso il chilometro zero fino poi al finale con il commento live, le classifiche, tutte le notizie aggiornate. Questo per quanto riguarda ogni tappa del Tour de France, ma gli aggiornamenti sul mondo del ciclismo sono quotidiani. Non mi resta ovviamente che ringraziarvi per averci seguito nel corso di questa puntata. Un grazie alla Mediterranea, a tutti i nostri amici radioascoltatori, a te Leonardo, Ubrig, Delfino per avermi accompagnato in questa puntata. A tutti l'augurio di buona serata.
Ciao Davide, buona serata a te, buona serata a tutti i nostri ascoltatori e ovviamente buon Tour de France a tutti.